magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda appunto dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi continuiamo il discorso iniziato nella precedente trasmissione rispetto a condizioni per essere pagani e apprendisti stregoni. Nella trasmissione precedente abbiamo appunto parlato che noi viviamo in una società dove le persone sono educate dal punto di vista monoteista, una società nella quale le persone hanno un imprinting e quell'imprinting condiziona tutte le loro scelte, condiziona tutto il loro modo di essere e il modo di rappresentarsi nella vita. Pertanto, quando accetteranno idee nuove, quando affronteranno cose nuove, cercheranno sempre delle assonanze rispetto all'imprinting che hanno ricevuto. Allora, ci siamo posti il problema di dire quali sono le condizioni psicologiche, emotive, culturali e di vita che le persone vivono e che possono essere sensibili a un discorso del paganesimo, a un discorso della stregoneria. Perché effettivamente pensare che delle persone addestrate ad essere ubbidienti, addestrate ad essere sottomesse, addestrate a sperare nella provvidenza del Dio padrone, abbiano la forza tale, la capacità tale di cominciare a dire no, io il Dio padrone non lo voglio, io non sono più obbediente, io cerco di manifestare me stesso in relazione agli altri e veicolare le mie tensioni in funzione di un sistema sociale, soggettivo ai bisogni del sistema sociale, con questo vado ad affrontare l'esistenza, è chiaramente una situazione abbastanza anomala. Cioè, nel senso che per fare questo passaggio da un atto di sottomissione, di attesa, di speranza che arrivi la vincita al Superenalotto, che arriva il miracolo divino, che arrivi il Gesù sulle nuvole, al fatto che la persona cominci a manifestare se stessa, ad affermare se stessa nella vita, anziché mettersi in una posizione di attesa, è chiaramente uno stravolgimento totale e completo dell'umana esistenza. Allora, all'interno di questo ci siamo appunto posti il quesito, il problema, quali sono le persone che, a cui il discorso pagano-politeista potrebbe essere interessante o potrebbe far presa. Abbiamo individuato, come abbiamo detto ieri, tre tipologie di persone che possono essere sensibili al discorso del paganesimo politeista. Una è l'individuo disciplinato, l'altro è l'individuo appassionato e il terzo è l'individuo sensibile. Nella trasmissione precedente a questa abbiamo parlato dell'individuo disciplinato. L'individuo disciplinato è quell'individuo che mette ordine nella propria vita e che affronta la propria vita in funzione del proprio intento, in funzione dei propri scopi. Naturalmente va alla ricerca di tutto ciò che gli serve per attuare i propri scopi, per attuare i propri intenti. Naturalmente in questa ricerca è abbastanza aperto per cercare tutto il nuovo, tutto ciò che gli serve come possibilità d'azione nel suo quotidiano e può trovare nel paganesimo e nella stregoneria strumenti per arrivare a questo. Naturalmente non trova strumenti di autodisciplina, strumenti che gli servono all'interno di una religione monoteista se non come convenienza, cioè nel senso che può trovare degli strumenti che gli servono all'interno della religione monoteista per fare inganno, per fare truffa, nel senso che può benissimo dire di vedere la Madonna e naturalmente trova degli elementi di supporto ideologico, dogmatico all'interno della religione cristiana che gli consentono di aggregare quelle persone che credono che effettivamente lui veda la Madonna e poterle rapinare, poterle imbrogliare, poterle circuire o comunque coinvolgere in un progetto tutto suo. Diverso invece l'individuo disciplinato, che e per individuo disciplinato intendiamo quell'individuo che manifesta se stesso in funzione dei propri intenti, dei propri bisogni e naturalmente si organizza all'interno di un'oggettività nella quale va a vivere. È un individuo sicuramente idealista ed è un individuo che vuole attuare il proprio ideale, cioè vuole vivere la concretezza della propria idealità. E a questa persona il discorso pagano-politeista può essere interessante. Ricordo prima di iniziare che questo testo che sto usando come traccia è un testo del dicembre del 1998 ed è un testo che trovate tranquillamente su internet ed è un testo tuttora valido, cioè perché effettivamente la tipologia delle persone nella società in cui viviamo non è che sia cambiata eccessivamente. Il secondo tipo di essere umano avvicinabile alla stregoneria e al paganesimo politeista è l'essere umano appassionato. Che cos'è un essere umano appassionato? Definiamo un essere umano appassionato colui che vive le passioni per il sistema sociale in cui vive, colui che vuole migliorare la vita, colui che vuole eliminare le ingiustizie e che ha sufficiente potere personale per abbracciare il mondo in cui vive. Questo individuo appassionato qui nel testo non c'è perché la questione è stata sviluppata in tempi successivi, non è altro che l'individuo che ha una fortissima capacità empatica nei confronti del mondo in cui vive. In pratica la capacità empatica che noi sviluppiamo nella pancia della madre, questo individuo è riuscito a portarsela e non farsela uccidere quando è diventato una persona e percepisce le tensioni emotive del mondo e della società in cui vive. Questo individuo che percepisce queste tensioni, soggettiva queste tensioni, cioè le fa proprie, cioè e si tratta del concetto di compassione, vive delle stesse passioni, per cui percepisce lo stesso dolore, percepisce gli stessi bisogni, percepisce le stesse tensioni della società e per contro è un individuo facilmente ingannabile, facilmente truffabile, facilmente circuibile. E l'equilibrio che esiste fra la capacità del soggetto di soggettivare le passioni del mondo, di essere appassionati del mondo, e la sua disciplina con cui è cresciuto, la sua esperienza che gli ha consentito di evitare di essere usato come soggetto da circuire, come soggetto di preda, oggetto di preda da parte del sistema sociale o da parte di altri enti, in realtà ne fa un individuo estremamente propositivo nel sistema sociale, uno che non si mette in ginocchio davanti a nulla, ma che è pronto a far proprie le battaglie di ogni altra persona nel sistema sociale. Si tratta dei Don Quixote, praticamente, quelli che danno l'assalto ai mulini a vento e che fanno delle battaglie che a loro non gli fregherebbe niente. Sono quelli che ai miei tempi facevano le lotte per la casa quando avevano la casa, per cui le facevano per gli altri. Sono quelli che facevano per gli altri le lotte per la libertà d'aborto, per la libertà del divorzio, per costruire un sistema sociale più civile, per la libertà costituzionale, e che spesso hanno pagato dei prezzi altissimi, anche se dopo quei problemi, quelle questioni per le quali combattevano, non è che li toccassero più di tanto. E spesso infatti sono dei rivoluzionari, comunque ribelli, comunque esseri umani che chiedono di modificare aspetti dell'insieme per migliorare l'esistenza umana. Questi esseri umani sono la base ideale di ogni partito politico e di ogni istituzione religiosa o sociale. Vediamo che in questo momento questo tipo di personaggi sta un po' diminuendo nella società civile. Da quando negli anni 60-70 è stata cominciata a diffondere la droga, e specialmente a diffondere la droga a livello delle scuole, questo tipo di individui era molto sensibile all'alterazione della percezione e a stati di riposo psichico nei confronti delle tensioni che dal mondo giungevano a loro. Per cui è un tipo di personaggio che era facile riempire di droga, e in quanto da un lato aveva una sensibilità estremamente spiccata per il mondo in cui viveva, e dall'altro lato alla società questa sua sensibilità dava molto fastidio, ed era facile attraverso questa sensibilità acquietare le voci del mondo, le voci che lo stimolavano ad agire nel mondo, riempiendolo di droghe varie. Questo tipo di personaggi, che furono importantissimi negli ultimi 3-4 secoli, oggi stanno diminuendo grandemente nella società civile proprio per effetto delle diffusioni delle droghe. E sono un tipo di personaggio facilmente circuibile, facilmente predato, e spesso anche usato anche per scopi scorretti. Un altro tipo di personaggio, sempre questo tipo di personaggio, vengono usati anche dai missionari cristiani, e basta riuscire a costringerli a pensare al Dio padrone. A non pensare alle cause che producono il dolore, a pensare solo al dolore, a mantenere un atteggiamento pietistico nei confronti del dolore, e questi personaggi sono già in ginocchio, cioè tutta la loro sensibilità in realtà diventa non un'arma propositiva all'interno del sistema sociale, ma diventa qualcosa che si ritorce contro di loro. E che li fa prigionieri, essere prigionieri della propria sensibilità, della propria capacità empatica del mondo. Credo che sia una cosa atroce. Sono il motore che fa funzionare l'istituzione stessa, che forma la sua ragione di esistere. Questi esseri umani sono spesso deboli davanti alla percezione dell'inganno. Spesso si illudono che quanti li circondano all'interno della stessa situazione nutrano gli stessi sentimenti, le stesse emozioni delle loro nei confronti dell'idealità che rappresentano. È facile truffarli, più o meno come vecchi socialisti furono truffati da Craxi, sinceri liberali da De Lorenzo o sinceri comunisti da Berlinguer. Più o meno come ricercatori della vera religione vengono truffati da vari predicatori o dalle religioni rivelate. L'essere umano appassionato combatte per i propri convincimenti, ma la priorità, la sua azione, non è la struttura ideale alla quale ha aderito, ma la sua passione che si estrinseca all'interno della struttura ideale. La struttura ideale è una sovrastruttura che incide solo parzialmente nel suo intimo e che è pronto anche a cambiarla qualora scopra l'inadeguatezza della sua struttura ideale, alla quale ha aderito come strumento all'interno del quale articolare le sue passioni. Le passioni sono il vero elemento centrale del suo comportamento. Questo essere umano, anche se adora una qualche forma di Dio padrone, non ha passione per il Dio padrone, ma ha passione per il suo essere all'interno del sistema sociale in cui vive. Il Dio padrone è uno strumento collaterale di cui si serve per intervenire nel sistema sociale. Questo essere umano non sacrifica il sistema sociale al Dio padrone. La sua sottomissione è strumentale alla sua passione. Quest'essere umano può essere avvicinato dal paganesimo politeista e dalla stregoneria, e la sua adesione sarà direttamente proporzionale alla sua passione e a come il paganesimo politeista e la stregoneria potranno servirgli a sviluppare le sue passioni nel sistema sociale in cui vive. Egli userà il paganesimo e la stregoneria come degli strumenti attraverso i quali soddisfare le proprie passioni nel sistema sociale in cui vive, e diventerà pagano politeista o apprendista stregone fin tanto che la forma pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria soddisfaceranno i bisogni espressi dalla sua passione. Il paganesimo politeista e la stregoneria non sono forse espressioni soggettive del circostante in cui il soggetto vive? Dunque, questo modo di usare gli strumenti ideali per determinare migliori condizioni della vita non è forse un fare pagano o della stregoneria? Non è forse il soggetto che, appropriandosi dei mezzi che cerca o che gli si presentano, modifica se stesso e il sistema sociale in cui vive? Abbiamo detto come il paganesimo sia sviluppo soggettivo e dunque questo modo di fare è un modo di fare pagano. Diciamo dunque che l'essere umano appassionato ha in sé il modulo comportamentale del pagano e la velocità con la quale si appropria di una forma pensiero altro non è che la sua adesione emozionale ad una descrizione che esprime al meglio. La forma pensiero incontra dunque un soggetto che quella forma la sta vivendo, anche se esprime idee e progetti al momento diversi. L'essere umano che riversa le sue passioni all'interno del sistema sociale per migliorarlo e che si nutre delle risposte che da quel sistema sociale ritornano a lui, è un pagano cui manca la forma pensiero per esprimersi. Il terzo essere umano che può essere avvicinato dal paganesimo politeista e dalla stregoneria è l'essere umano sensibile. Costui è aperto alle tensioni del mondo. Queste si riversano verso di lui e lui le trasforma attraverso la sua soggettività. La mancanza di una forma pensiero appropriata lo rende vulnerabile a qualunque attacco. Quando percepisce la sostanza divina del mondo circostante, vi aderisce nella forma pensiero in cui è in quel momento. Egli venera la Madonna, il pazzo di Nazareth, Maometto o qualunque altra forma nella quale la sua forma pensiero descrive il divino che la sua sensibilità lo porta a percepire. Nello stesso modo si comporta nel sistema sociale. Manca spesso della capacità di descrivere il mutamento. La miseria lo distrugge, vorrebbe sfamare gli affamati, ma non comprende i meccanismi che hanno costruito la miseria stessa. Si sente impotente quando il suo sentire lo avvolge al punto tale da impedirgli di astrarsi dal sentire stesso e immaginare origine e soluzione di quanto il sentire gli trasmette. Se l'individuo appassionato agisce sulle trasformazioni, aderendo a qualsiasi forma pensiero che sia in grado di modificare e migliorare il sistema sociale, l'essere umano sensibile è avvolto in una rete di sensazioni la cui descrizione da parte della ragione lo rende impotente davanti al fiume della vita. Se l'individuo appassionato alla forma di pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria fornisce uno strumento ideale attraverso il quale agire per modificare l'oggettività in cui vive, all'individuo sensibile, il paganesimo politeista e la stregoneria forniscono la forma della descrizione affinché disciplinare il sentire attraverso questo poter respirare e determinare la propria esistenza. La differenza fondamentale fra l'individuo appassionato e l'individuo sensibile è data dalla capacità dei due soggetti di veicolare le loro percezioni nel sistema sociale in cui viviamo. Cioè l'individuo appassionato porta fuori di sé le proprie sensazioni e le riversa nella società come moto di trasformazione della società stessa, il moto di trasformazione di lui come soggetto e di lui come soggetto all'interno della società. L'individuo sensibile invece viene soffocato dalle sensazioni, non le porta fuori, non diventa un rivoluzionario, può diventare un individuo pietista, può diventare un individuo che soffre il dolore degli altri, ma la sua sensibilità non lo trasforma in un rivoluzionario, non lo trasforma in colui che vuole modificare la società. Se vogliamo dividere i due soggetti, l'individuo appassionato e l'individuo sensibile, potremmo dire che l'individuo appassionato va all'attacco nella società per modificare alcune relazioni e alcuni mutamenti cercando gli strumenti migliori per farlo. L'individuo sensibile invece cerca di chiudersi su se stesso al fine di non sentire le voci del mondo, al fine di non sentire le chiamate del mondo o il dolore del mondo. L'individuo sensibile e la sensibilità dell'individuo è uno strumento con cui l'individuo percepisce il mondo, ma non dentro la sua psiche non lo rende propositivo davanti al mondo. Cioè, mentre l'individuo appassionato spacca tutto, l'individuo sensibile ha paura di spaccare perché ha paura di modificare la realtà in cui vive, anche se poi quella realtà gli dà una molta sofferenza. Nell'individuo sensibile la centralità consiste nel suo percepire il mondo al di là che questo si sostanzi in idea, illusione, tensione o rappresentazione. Il sentire è l'elemento che governa l'attenzione soggettiva e questa costruisce la descrizione del sentire e la sorgente del sentire attraverso la forma pensiero in cui il soggetto aderisce. Il punto centrale è questo. La forma pensiero cui il soggetto aderisce è in grado di permettere all'individuo di sottrarsi dalla sottomissione al sentire e di far del sentire uno strumento attraverso il quale costruire la sua esistenza. O il sentire soffoca il soggetto, magari facendolo impazzire. O il sentire soffoca il soggetto, ce lo fa prigioniero e magari facendolo impazzire. Noi negli ospedali psichiatrici, specialmente per quanto riguarda gli schizofrenici, abbiamo una sensibilità estremamente forte nei confronti del mondo. Però questo sentire il mondo, al di là di come si rappresenta all'interno del soggetto, lo portano a andare fuori di testa, cioè l'individuo non è in grado di trasformare quel sentire in uno strumento d'azione. La forma pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria sono in grado di consentire al soggetto sensibile di disciplinare la sua sensibilità, sottrarsi dalla sottomissione che questa gli impone e trasformare la sensibilità in uno strumento al suo servizio. Avere la sensibilità come strumento al proprio servizio significa non diventare prigionieri di quelli che sono gli elementi che dal mondo giungono. In pratica, in stregoneria si direbbe che l'individuo dovrebbe imparare ad alzare degli scudi per far tacere alcune voci che dal mondo giungono a lui. Al contrario, invece, vediamo che nella schizofrenia, in alcune forme comunque di schizofrenia, questi scudi non esistono e dal mondo giungono tutta una serie di voci estremamente forti, estremamente dinamiche, che costringono il soggetto ad agire anche contro la sua volontà, anche contro i suoi principi morali, o viceversa lo soffocano. Pertanto la sensibilità che ha un soggetto schizofrenico nei confronti del mondo è tale da mandarlo fuori di testa completamente. Ma questa forma che si verifica nella schizofrenia in realtà si sviluppa anche senza che i soggetti arrivino a patologie schizofreniche, cioè si sviluppa anche nella realtà quotidiana. Tutti noi siamo sensibili a ciò che arriva dal mondo, anche se la nostra struttura empatica viene messa a tacere, anche se la nostra capacità di percepire le voci del mondo per ciò che sono viene completamente annullata, noi siamo comunque sensibili a delle rappresentazioni. Voi pensate un attimo a quello che fa la pubblicità della televisiva, cioè noi abbiamo tutta una serie di sensibilità delle quali possiamo però diventare prigionieri. Cioè, noi compriamo un dentifricio perché ce l'ha detto la pubblicità, noi compriamo una lavastoviglie perché ce l'ha detto la pubblicità, non perché effettivamente ci serve. E questa sensibilità nei confronti del mondo non è che ci fa diventare propositivi come l'individuo appassionato, ma rischia invece di imprigionarci quasi nel voler mettere a tacere quelle voci che dalla pubblicità ci arrivano, ma dal mondo in generale ci arrivano, pur non avendo nessuna patologia schizofrenica. Però vi ricordo che la stessa patologia schizofrenica non è che nasca estranea all'uomo, è una patologia di sensibilizzazione eccezionale di alcune aree cerebrali che lo schizofrenico attiva. Per cui non si tratta di una cosa estranea all'uomo, estranea alla vita, si tratta di una forma con cui l'uomo affronta e percepisce la vita, soltanto che quella forma cosa fa? Rende inabile l'individuo davanti alla sua oggettività, rendendolo inabile lo rende un peso per la società e la società deve considerare quell'individuo un malato. Ma la schizofrenia è una ipersensibilizzazione dell'individuo rispetto al mondo. Naturalmente poi interviene tutta la struttura educazionale che cerca di sottomettere la sensibilità dello schizofrenico alla propria forma, e allora lo schizofrenico, le voci che sente, è Dio che gli dice, gli spiriti che gli dicono, è il demonio che gli parla, è qualcos'altro. Per cui abbiamo una deformazione di quella che è l'ipersensibilità dell'individuo rispetto alla struttura educazionale. Pertanto l'individuo da un lato è prigioniero della propria sensibilità rispetto al mondo e dall'altro lato è assoggettato alla propria struttura educazionale che lo costringe a leggere in quel modo e solo in quel modo ciò che la sua sensibilità percepisce del mondo. Se l'individuo sensibile incontra questo aspetto a forma di pensiero paganesimo politeista, sarà in grado di abbandonare, sia pur con tempi più lunghi dell'individuo appassionato, qualunque forma attraverso la quale descriveva la sua sensibilità, in quanto ogni altra forma altro non faceva che renderlo dipendente dalla sensibilità stessa, in primo luogo e per sovrappiù alla descrizione della sensibilità stessa che gli dava ragione. E anche questo è un altro grande pericolo per le persone estremamente sensibili. In realtà non è la stessa cosa vedere Atena o vedere la Madonna. Cioè, se tutte e due le stimolazioni possono avvenire per effetto fisiologico uguale, la descrizione, la veicolazione nella Madonna o in Atena da due predisposizioni dell'individuo completamente diverse. Mentre la Madonna chiede soggezione, la Madonna chiede espiazione dei peccati del mondo perché Dio sta soffrendo per i peccati del mondo, dunque mettiti in ginocchio davanti ai peccati del mondo perché Dio sta soffrendo, pertanto tende a rannicchiare l'individuo su se stesso. Vedere Atena attraverso la stessa identica sensibilità porta l'individuo ad essere dinamico davanti alla vita, a costruire, ad agire, a progettare. Cioè, sono anche se la sensibilità è uguale, la sensibilità rispetto al mondo, rispetto ai fenomeni del mondo, è una costante all'interno della struttura fisiologica di una persona, come la persona veicola quella sensibilità gli può servire per organizzarsi nella vita quotidiana, oppure lo può rannicchiare, lo può rinchiudere su se stesso. L'individuo sensibile ha al centro della sua sensibilità la propria sensibilità, anche se soggiace maggiormente a una forma ideale con la quale descrive la sensibilità stessa. Così, quando il bosco lo chiama, non è il bosco, ma è il Dio della sua educazione, è il Dio dei cristiani, è Allah, è il Buddha che lo chiama. Quando scopre che è più facile che sia il bosco a chiamarlo, sposta la sua attenzione e la forma Dio che rivestiva il suo sentire viene modificata sovrapponendovi quella del bosco. Poi scompare la forma del Dio dei cristiani, di Allah, di Buddha, in quanto illusione educazionale, e rimane quella del bosco, che viene riconosciuto dal soggetto come soggetto uguale a se stesso, nelle tensioni, nella volontà e nelle determinazioni. Non è più solo il bosco, ma è la coscienza divina del bosco uguale a se stesso, in quanto coscienza divina. Queste tre tipologie di individui, con l'eccezione dei solitari, sono le tre tipologie di persone che potranno accedere alla forma di pensiero paganesimo politeista e della stregoneria. Questi individui hanno già delle caratteristiche pagane o dei percorsi di stregoneria, in quanto vivono attingendo da se stessi al di là della descrizione che adottano nell'attingere da se stessi. Il paganesimo politeista e la stregoneria non possono convertire nessuno. Cioè, non esiste il proselitismo nel paganesimo politeista. Per far proselitismo è necessario marchiare le persone. Cioè, solo il cristianesimo marchia le persone attraverso il battesimo. Solo l'ebraismo marchia le persone attraverso la circoncisione. L'Islam è lo stesso, ha le sue forme di marchiatura delle persone. E lo stesso vale per il buddismo. In pratica le persone vengono riconosciute come bestiame di un gregge, bestiame di quella religione, che si separa dalla società, spesso manifestando principi etici e sociali diversi da quelli che manifesta la società civile. I principi etici e sociali del cristianesimo non sono i principi etici e sociali della Costituzione. I cristiani tentano di piegare la Costituzione ai loro principi etici e morali, ma non sono la stessa cosa. Lo stesso vale per l'Islam. L'Islam può vivere all'interno delle culture occidentali, ma le idee sociali delle culture occidentali non sono le idee sociali degli islamici. E lo stesso vale per i buddisti. Le idee sociali dei buddisti sono sempre idee sociali da monarchia assoluta. Possono essere tollerate finché rimangono nell'ambito della religione all'interno dei sistemi sociali, ma sono estranei ai sistemi sociali. Per cui ogni religione rivelata comunque separa gli individui dalla società in cui vive, e questo non è per il paganesimo politeista. Questo non è assolutamente per il paganesimo. Il paganesimo politeista, pertanto il paganesimo politeista e la stregoneria non possono assolutamente convertire nessuno, perché non possono separare nessun individuo dalla società in cui vive, perché nel momento stesso in cui il paganesimo politeista e la stregoneria separano l'individuo dalla società in cui l'individuo vive, cessano di essere paganesimo politeista e stregoneria. Perché la stregoneria non ha la necessità di conquistare la società, come fa il cristianesimo, come fa l'islam, come fa il buddismo. Perché la stregoneria e il paganesimo si esprimono proprio attraverso questa società, proprio attraverso i principi che sono fondanti questa società e nella direzione etica e morale in cui i principi spingono. Mentre il cristianesimo, l'islam, il buddismo o l'ebraismo appartengono a dei sistemi sociali a monarchia assoluta, il paganesimo politeista e la stregoneria appartengono a strutture sociali che sono proprie della democrazia. Infatti, anche per parlare della democrazia moderna, che ci piaccia o non ci piaccia, dobbiamo ritornare agli antichi, cioè dobbiamo ritornare a Tucidide, a Pericle, dobbiamo riscoprire l'esperienza di Atene, dobbiamo riscoprire l'esperienza della Grecia, dobbiamo riscoprire l'esperienza giuridica dei Romani e dobbiamo riscoprire tutta quella che era l'etica dell'uomo, l'etica del commercio, l'etica del comportamento che apparteneva a quegli uomini che aveva un'etica morale che il cristianesimo non aveva. Tanto per dirne una, se Scipione l'Africano non avesse avuto un'etica morale da poter trattare con un re africano alla pari, cioè considerare gli africani come dei romani, dando la parola, mantenendo la parola e avendo una correttezza che oggi qui in Italia ce la dimentichiamo, e Scipione l'Africano sarebbe stato sconfitto da Annibale. Invece, proprio perché la sua parola era sacra, e la sua parola era sacra indipendentemente da a chi la dava, anche per Annibale la parola fu sacra quando fu data da un re della Mauritania, e quel re della Mauritania portò la sua cavalleria a fianco di quella di Scipione l'Africano proprio nel momento chiave della guerra, dell'ultima battaglia contro Annibale. Quell'etica morale non appartiene al cristianesimo. Il cristianesimo ha sempre sputato sull'altro. L'altro deve sempre mettersi in ginocchio davanti al suo Dio, deve sempre essere costretto alla fede, costretto alla sottomissione. Non esiste un riconoscimento dell'altro come persona, dell'altro come individuo uguale a sé. È dal cristianesimo che nasce il concetto di razza, che nasce il concetto di emarginazione, che nasce il concetto di razza superiore, di popolo eletto. Cioè, questi concetti sono propri del cristianesimo, non appartengono alle religioni antiche. Per cui, se noi vogliamo costruire la religione pagana, non possiamo separare gli individui dalla società, ma sono proprio i principi della società, l'essenza stessa del paganesimo, l'essenza stessa sociale del paganesimo che noi pratichiamo. Il paganesimo politista e la stregoneria dunque non possono convertire nessuno, possono solo appellarsi a quanto ha dentro un individuo, alle sue determinazioni, al suo potere, a quanto ha sottratto alla sottomissione che le religioni rivelate volevano imporgli. Il paganesimo politeista e la stregoneria possono alimentare il percorso di libertà che l'individuo ha già compiuto. Non possono sottrarre un individuo dalla posizione in ginocchio, se già non ha messo in atto delle azioni per sottrarsi da sé, dalla sottomissione. In pratica, noi non possiamo salvare nessuno come pagani politeisti. Chi ha deciso di mettersi in ginocchio davanti ad un Dio padrone continuerà a stare in ginocchio davanti ad un Dio padrone. Nessuno lo salverà, soltanto lui potrà dire basta, oggi voglio vivere in maniera diversa davanti al mondo, ma nessuno di noi salverà ciò che lui fa. Lui fa le sue scelte e per quel che ci riguarda continuerà a mantenere le sue scelte. Ciò che a noi ci interessa è che scelte che portano alla distruzione di una società civile non vengano diffuse, non diventino elemento sociale, elemento giuridico delle società civili. Ecco, a questo sì ci opporremo. E per questo motivo è importante la dialettica che esiste fra il concetto di libertà del paganesimo politeista all'interno delle società civili e il concetto di sottomissione che invece propaga il cristianesimo. E qui penso che la polemica continuerà all'infinito. Naturalmente ognuno fa polemica con gli strumenti che ha. I pagani politeisti, presentando la libertà dell'uomo come elemento centrale della loro azione, mentre i cristiani presenteranno la sottomissione, presenteranno l'assolutismo, la verità assoluta, come elemento centrale della loro manifestazione, pertanto un'azione feroce, sempre nei confronti dei bambini, perché una verità assoluta può essere accettata soltanto dalla manipolazione mentale dei bambini. Altrimenti esiste la verità relativa, esiste il relativismo con cui noi guardiamo, osserviamo e analizziamo il mondo. Un mondo che ci appare in maniera diversa a seconda di come noi ci poniamo davanti al mondo e di come noi viviamo il mondo. Ecco, queste sono in sostanza le condizioni degli individui che noi possiamo incontrare e che un giorno forse potranno usare il paganesimo politeista, le idee pagane, potranno manifestare gli dèi che ci circondano per un futuro diverso. Ok, io ricordandovi a tutti che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e con oggi naturalmente ho concluso il testo condizioni per essere pagani e apprendista stregoni e dalla prossima trasmissione cominceremo un altro piccolo argomento che continueremo a portarlo avanti. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao! Thank you.